di precorrimento da parte di Levi. Qual è questa cosa che lui sottolinea che successivamente sarebbe stata preconizzata, messa in valore, richiesta, eccetera, e prima non lo era? L'affetto, affetto, l'affettività, eccetera, cosa tipica della diaristica e del registro privato, personale, impresa diretta sugli avvenimenti, che di solito si toglie, si espunge dalla scrittura pubblica, ufficiale, più diciamo descrittiva. L'affetto non è un impedimento da cancellare, un ostacolo da superare, ma al contrario un medium, una via della conoscenza. Il soggetto che cerca di capire non sarebbe mai in grado di posizionarsi improvvisamente alla distanza che oggettivizza il mondo sociale a lui circostante. Ricordate che avevo accennato al fatto che Guido D'Orso, in una recensione a Cristo si è fermato a Eboli, diceva: cuore, cuore, cuore. Carlo Levi è andato lì con cuore, cuore, cuore e ha capito cose che andavano molto oltre tutte le lunghe discussioni sulla questione meridionale, sul meridionalismo, eccetera, eccetera. Dunque, qui Fabre parla di affetto. Ma che cosa si propone dunque di comprendere Carlo Levi di questa società in cui è catapultato? Molto semplicemente oserei dire le passioni, le forze del desiderio esclusivo e testardo che fanno muovere gli esseri, che spingono da dietro le reazioni e i comportamenti. Dunque, come diceva, c'è le relazioni sociali, le forze produttive, il sistema simbolico, eccetera, tutte le cose che normalmente a livello descrittivo ci si aspetta in una monografia etnologica, ma in realtà quello che veramente interessa a Carlo Levi di comprendere e di raccontare nel suo libro sono le passioni che muovono e danno senso a tutto il resto dal punto di vista degli alianesi, a tutto quello che si fa e succede dentro Aliano. È una lettura, diciamo, appunto originale, come dicevo prima, tipica di un Daniel Fabre, ma dato che me lo sono riletto di recente per fare il corso il Cristo si è fermato a Eboli, a me sembra abbastanza convincente come approccio, come chiave interpretativa. E appunto Fabre sottolinea come questa sia una cosa che lui fa, diciamo, come scelta a Levi nel 45, scrivendo nel 44, avendolo vissuto nel 35-36, quando viceversa l'uso deliberato dell'aspetto affettivo come strategia conoscitiva, quindi tenere insieme i due aspetti, salvo qualche precorrimento tipo l'Eris, è conquista recente. Tradizionalmente si tende a tenere nella scienza presentabile per bene separate le due cose. Si tratta di un racconto il cui oggetto è la scoperta di un senso delle azioni e delle passioni, senso più globale e più profondo, senso inconsapevole dunque, e che in quanto tale non deve essere esplicitato dal romanziere, il quale a suo modo mima, rappresenta le condizioni dell'esistenza sociale del senso. D'altra parte Levi dà al suo lettore tutti gli elementi che permettono di cogliere e capire come la gente di Aliano gli ha fatto interpretare il ruolo di attore simbolico, attribuendogli un posto sempre più centrale nel dramma continuo delle loro più segrete passioni. È rapidamente diventato la persona che bisogna legare a se stessi. Il racconto appunto di Carlo Levi, come dice Fabre, non è che spiega e ci dice le passioni degli alienesi, racconta la trama di relazioni che si intrecciano e che spesso lo vedono al centro. Lui, questo meteorite piovuto da fuori, teoricamente personaggio scandaloso perché è un confinato politico, cioè il fascismo, quindi dovrebbe essere un reprobo, ma lui è uno ricco, è di buona famiglia, è colto e dunque automaticamente farebbe parte dell'elite locale. Quella mette in scena proprio dal punto di vista scenografico la descrizione, come se fosse un palcoscenico, la piccola Aliano, del passeggio della piazza, chi sta dove, i notabili che sono litigati fra di loro, quindi quale gruppetto, quale altro gruppetto, i contadini. Carlo Levi, diciamo che dal punto di vista sociale, è un oggetto del desiderio per motivi diversi da parte di tutte le componenti della società alienese, e lui questa cosa semplicemente la esibisce, la mima nella narrazione, come dice Fabio, non è che dà delle spiegazioni, ma i contadini lo vogliono a tutti i costi, primo perché lui, che va lì da antifascista con una formazione culturale umana che è appunto da oppositore del regime, tutto al contrario dei notabili locali, non li disprezza, ma anzi, come ricordate, abbiamo citato da L'Orologio, fa tutta la teoria I Luigini e i contadini, dove i contadini con la C maiuscola è la figura mitica che raggruppa il bene, i produttori, le donne, quelle vere non quelle finte, diceva nell'Orologio. Tutto ciò che è buono si chiama contadini e non sono la maggioranza in Italia. Tutto ciò che è male, parassitario, avvitato su se stesso, eccetera, sono i Luigini. E i Luigini era dal nome Luigi Magalone, pseudonimo nel Cristo, del podestà di Aliano. Il podestà che lo ama follemente, Carlo Levi, vorrebbe trovargli moglie lì, lo dà in mano alla sorella che è una potente donna del paese, dove le donne hanno una fortissima importanza ad Aliano, che lo sistema, gli trova una persona per fargli le faccende di casa, lo invitano continuamente a colazione, eccetera, perché lui è chiaramente una persona distinta e quindi, diciamo, relazionarsi con lui non fa che rinforzare il ruolo di elite che il podestà ha. Ma in realtà lo amano i contadini, perché lui, appunto, lungi dal disprezzarli, disprezza esattamente i notabili. Lui era laureato in medicina, non aveva mai esercitato in vita sua, faceva il pittore come sua lavoro, diciamo, principale, e essendo i medici locali totalmente incompetenti e totalmente disinteressati a qualsiasi condizione di salute dei contadini, appena si capisce che lui qualcosa di medicina sa, tutto il circondario vuole essere curato da lui. E questo diventa per esempio un terreno di contesa, perché il podestà è amico di uno dei due medici, che è membro della sua famiglia, è nemicissimo dell'altro medico, e quindi incoraggia che i contadini vadano da Levi a farsi curare, così si leva la clientela a quell'altro, che il suo parente era molto anziano, quindi ormai come medico contava poco, e quindi si usa Carlo Levi come elemento di potere, di lotta contro quell'altro. Ma in realtà a Levi interessava effettivamente, e ha cercato di evitarlo in tutti i modi, perché lui di medicina realmente non aveva esercitato, ma con tutto il non aver esercitato era molto più bravo lui di qualsiasi medico del circondario, e quindi i contadini lo usano come medico, le donne lo trovano bello e quindi gli dicono subito: attento perché qua verrai fatto oggetto di filtri magici, eccetera, vorranno circuirti e così via. E c'è tutto il racconto delle streghe, la Giulia Venere che va a fare i lavori a casa sua, che è una delle streghe del paese. Quindi diciamo lui esibisce questa rete di relazioni che effettivamente rileggerla nella chiave delle passioni, come dice Fabbra, è calzante come chiave di lettura. E questa circolazione di passioni, appunto, che anima tutta la vita sociale di Aliano in tutte le sue varie componenti. Poi ci sono una serie di altre osservazioni, insomma, di Fabbra interessanti sull'argomento. È un saggio piccolissimo, è un piccolo intervento al convegno, e entra anche nel dettaglio di come ha costruito la sua narrazione, che è fededegna, cioè per tutto quello che se ne è saputo dopo, ricostruzioni, eccetera. Lui effettivamente ha raccontato cose che erano successe, radunandole in un filo di discorso che è esemplato sul corso dell'anno, cioè segue un andamento cronologico, seguendo il corso delle stagioni, e raggruppa le varie cose, diciamo, disponendole più o meno in un ordine cronologico, con qualche intervento. E Fabbra sottolinea questi interventi, qualche omissione, qualche spostamento, eccetera, che è funzionale alla costruzione, appunto, di una narrazione efficace e convincente, come d'altronde fa ogni buon etnologo. L'ultima osservazione che fa in questo senso dice, riferito alla ricostruzione del tempo. Levi arriva effettivamente ad Aliano il 18 settembre del 35 e ne riparte il 26 maggio del 36. Mentre situa il suo racconto dall'agosto del 35, quindi lo anticipa un pochino, al giugno-luglio del 36, lo posticipa un pochino. Sono convinto che questa estensione del tempo non sia un effetto dell'oblio, ma che di fatto, Levi scrive il suo racconto 8 anni dopo, cioè va via nel 36, ne scrive nel 44, sono convinto che questa estensione del tempo non sia un effetto dell'oblio, ma che di fatto risponda a un'intenzione molto precisa. Il suo arrivo estivo, affiancato dal suo strano cane Barone, vive con questo cane Barone, che è un altro, diciamo, personaggio famoso, diventa un personaggio famoso di Aliano, perché era un cane un po' particolare, che gli era stato regalato nel paese dove era arrivato prima, Grassano. Gli hanno regalato questo cane e lui se lo porta appresso. Quindi compare ad Aliano con cane. Il suo arrivo estivo, affiancato dal suo strano cane Barone, lo accosta alla celebrazione di San Rocco, il 16 agosto. San Rocco, santo della canicola e della guarigione dall'epidemia, Carlo Levi medico, sarà per i contadini alianesi la divinità tutelare dello straniero guaritore. La sua partenza, nel racconto, coincide con l'inizio dell'estate, esattamente come se 11 mesi fossero veramente trascorsi. Lasciare Aliano in questo momento preciso equivale dunque a sottrarsi fisicamente al rischio di essere ripreso nel ritorno ciclico del calendario. Dunque il racconto si può svolgere da un inizio alla fine, secondo un'idea di tempo lineare, senza ricadere nel rinizio del calendario, ma quindi proprio come un'avventura. Sottrarsi fisicamente al rischio di essere ripreso nel ritorno ciclico del calendario. All'esattezza cronologica, Levi ha sostituito una composizione della durata raccontata che indica senza la minima insistenza le qualità simboliche del tempo locale, cioè non dice nulla esplicitamente Levi sottolineando simbolismi o cose del genere. È un racconto molto diretto, piano, ma il critico Fabbra, andando a vedere questi strani spostamenti nel tempo, dice: beh, Io penso che sia stata una cosa deliberata e che in qualche modo abbia appunto mimato, esibendolo, il simbolismo, la concezione simbolica del tempo locale, attribuendosela, prendendola su di sé e passandola nel racconto. Cristo si è fermato a Eboli, può prestarsi a tutto un ventaglio di letture antropologiche, mette in luce la complessità di una società. Tenta di presentare le logiche interne di una cultura, denuncia la situazione di sottomissione in cui vive il contadino meridionale, eccetera. Quindi, insomma, volevo segnalare queste letture di due antropologi particolarmente raffinati e acuti, contemporanei, che 50 anni dopo rileggono di nuovo, in modo ancora diverso da come era successo quando Cristo si è fermato a Eboli, questo libro. E credo di avervi obbligato a concepire che sia stato un evento importante questo libro. Lo è stato anche per De Martino, appunto, lo dice lui esplicitamente tante volte, lo vedremo anche qua e là. Ma anche se ci limitiamo proprio all'esterno, possiamo fare due considerazioni per cui il Cristo si è fermato a Eboli è anche un libro che gli stava bene a De Martino, cacio sui maccheroni dell'elaborazione de martiniana del momento. Si è fermato ad Eboli, Cristo si è fermato ad Eboli. E questa è una metafora che intorno a una storia del mondo popolare subalterno De Martino usa continuamente. Uno dei temi che lui elabora fin da naturalismo e storicismo nell'etnologia, sviluppa nel mondo magico e che si porta appresso per tutto il tempo successivo in politica e in antropologia, è la questione della umanità. Del limitato umanesimo e del circoscritto umanesimo al quale sono condannate le scienze etnologiche tradizionali in quanto naturaliste, ma lo stesso idealismo crociano e il progetto viceversa di un umanesimo universale e di un allargamento universale dei confini dell'umanità. Che è il suo progetto, dove appunto si applica quello che accennavo all'inizio, cioè l'unione di due aspetti, la dimensione scientifica e quella etico-politica. Cioè questo allarga quello che a lui suonava male ed era sospetto all'epoca di naturalismo e storicismo e etnologia, gli sembrava un difetto scientifico non sapersi confrontare con questa vasta parte di mondo e limitarsi soltanto a quello che succede nelle stanze per bene della civiltà occidentale. E lì, diciamo, era un problema scientifico. Poi, dice De Martino, mi si chiarisce che è un problema politico, etico-politico, quando appunto sposa la causa del rivoluzionamento sociale. E vede i limiti, vede il senso, le motivazioni sociopolitiche di queste limitazioni della scienza borghese, che ormai qualifica così. L'allargamento, l'universalismo, l'allargamento a livello universale della concezione dell'umanità, per De Martino diventa il programma scientifico e etico-politico di tutto il resto della sua vita. Il tema dell'esserci nella storia è questo. Quello che lui comincia a porre a un livello squisitamente scientifico nel mondo magico come chiave di lettura e problematica storica del mondo primitivo diventa il programma da realizzare e che lui dirà per almeno un gruppo d'anni, insomma, su questa cosa insiste variamente, che si è cominciato a realizzare in Unione Sovietica dopo la rivoluzione d'ottobre, non solo l'idea, ma anche il progetto del fatto che la storia sia di tutti, che tutta l'umanità sia nella storia, che la storia sia un qualche cosa che è fatto da tutti, in modo diverso, con contributi diversi, ponendosi in posizioni diverse. È il compito dello storico, nell'autonomia, diciamo, della dimensione conoscitiva, è ricostruire quale sia questa posizione che spetta alla cultura osservante e quale alle varie culture osservate, ma non più per fermarsi lì e basta, per mettere ognuno al suo posto, ma per spostare i posti, perché il mondo popolare subalterno smetta di essere subalterno, perché le tarantate smettano di aver bisogno del tarantismo, che pure cura, perché le mamme lucane al quale sparisce il latte smettano di far ricorso agli scongiuri per farselo ritornare, perché le lamentatrici tradizionali non abbiano più bisogno di radunarsi tutte insieme a fare quello che fanno per sopportare il peso di una perdita. Il mondo deve cambiare. Questo diventa il progetto. E le due cose, il mondo deve cambiare, e solo se io ho il progetto di far cambiare il mondo, ho la chiave per capire come veramente è fatto il mondo, diventano appunto i due aspetti che De Martino vuole tenere insieme. Cristo si è fermato a Eboli è esattamente il nome della limitazione, nella fattispecie, del cattolicesimo ufficiale. Esattamente ciò che lui indagherà in Sud e Magia, per esempio, ma anche negli altri due libri, La Terra del Rimorso e Morte e Pianto Rituale. I limiti della capacità di penetrazione e di egemonia della cultura dominante, nella fattispecie del cattolicesimo dominante. Cristo si è fermato a Eboli, e oltre a Eboli che c'è? Beh, questo è compito nostro. Noi andiamo oltre Eboli e vogliamo cambiare ciò che c'è oltre Eboli. Però intanto mi si segnala questo limite. Quindi un libro che si chiamava così era esattamente uno dei nomi possibili del suo programma di lavoro scientifico. Ancora, è un libro con un problema storico unificante. Quello che lui esattamente chiedeva che facesse l'etnologia storicista, e lui si era dato la risposta, il dramma storico della presenza, e che non trovava nell'etnologia tradizionale, ufficiale, borghese, Carlo Levi a suo modo se lo dava. La civiltà contadina, il tema della civiltà contadina, cioè del riconoscimento di determinate caratteristiche che erano proprie di un mondo che non condivideva con il resto della società italiana e che dava luogo a una serie di questioni, questo modo di lavorare intorno a un tema unificante dentro il libro di Levi evidentemente era consentaneo con il modo di fare di De Martino, anche se lui poi il concetto di civiltà contadina, in punto di ortodossia marxista, non lo accettava. Tanto De Martino non era affatto un ortodosso marxista, però diciamo, in termini marxisti, il concetto di civiltà contadina all'epoca, come abbiamo visto, fu criticato, e anche De Martino si associò a queste critiche. Ma in fondo direi che nell'economia del suo discorso questo è un aspetto abbastanza secondario. E tra l'altro, per un certo periodo di tempo, terzo aspetto, De Martino prese il Cristo si è fermato a Eboli proprio come una guida, un bydecker, una guida turistica, una guida etnologica. Quando cominciò a progettare i suoi soggiorni in modo più strutturato in Basilicata, dal 52 in poi, lui proprio smontò, insieme ai suoi collaboratori, smontò e schedò il Cristo si è fermato a Eboli per andare a vedere i paesi che lei menzionava, cercare di rincontrare le persone identificabili dalla narrazione e andare a ricostruire le cose che lei vi raccontava, che loro raccontavano sulla magia, sulle credenze varie, eccetera, e fa proprio un piccolo catalogo di questioni da indagare, tirandole fuori di peso dal Cristo si è fermato ai buoi. Questa è una cosa, diciamo, che dura relativamente poco, però è uno degli ingredienti, poi va avanti per tutte altre strade De Martino, però è una delle mosse iniziali del suo lavoro. Lui appunto dal 49 in poi sceglie la Basilicata come terreno di lavoro etnografico concreto e la sua guida per la Basilicata, guida materiale, è nient'altro che Rocco Scotellaro, che gli fu fatto conoscere per l'appunto da Levi. E quindi lui comincia a frequentare Casa Scotellaro, Tricarico e poi da lì altri luoghi e paesi. Ma soprattutto appunto nei primi anni, fino all'inizio di quando comincia ad andarci più sistematicamente, dal 52, usando tutto il contenuto del Cristo si è fermato ai buoi, spremendo tutto il contenuto etnologico puro del Cristo si è fermato ai buoi e facendosene programma di lavoro iniziale. Quindi diciamo come avvio del suo lavoro in Basilicata, il Cristo è stato importante. Questo sarà ciò di cui si occupa nel capitolo successivo del suo libro Angelini, dal campo al testo, e quindi ci torniamo e lo riprendiamo in quella sede. Avevo pensato che era il caso di segnalare isolatamente, cioè di isolare i quattro scritti principali che segnano, diciamo, le tappe del De Martino pre-monografie, che comincerà a pubblicare dal 58 in poi. Quindi adesso non so se procederemo così, ma perché oggi già si è fatto di nuovo un po' tardi, ma qualcosa se ne può accennare. Questi quattro saggi principali, direi, sono intorno a una storia del mondo popolare subalterno che è del 49, Note Lucane che è del 50, Note di viaggio che è del 53, Etnologia e cultura nazionale negli ultimi 10 anni che è del 53. Siamo tra il 49 e il 53, appena 4 anni che si è persa, etnologia e cultura nazionale negli ultimi 10 anni. Sono solo 4 anni, 49-53, ma ci sono anche dei cambiamenti di prospettiva significativi in questi 4 anni. Per esempio, uno dei temi che avevo, diciamo, nominato la volta scorsa e di cui si occupa Angelini, quello del folklore progressivo, e non ce ne occuperemo in realtà, penso, ancora non c'è nel 49 e praticamente già non c'è più nel 53. È il protagonista, senza che si chiami così, del saggio del 50, Note Lucane. Tra il primo e l'ultimo c'è un significativo, ma già intorno alla storia del mondo popolare subalterno e Note Lucane e Note di viaggio c'è un significativo cambio di prospettiva. Note di viaggio 53 è già un testo scientifico. 53 vuol dire che lui è già stato con la prima spedizione, una pre-spedizione del 52, la spedizione dell'ottobre del 52, che copre parecchi paesi della Lucania e appunto ne parla poi specificamente Angelini nel capitolo Dal campo al testo, che è la prima volta che va in modo sistematico per un mese con un gruppo di collaboratori, quindi comincia a sperimentare il suo nuovo, diciamo, modo di stare sul campo. Non solo va con Vittoria De Palma, che è la sua nuova compagna con cui sta dal 46, molto più giovane di lui, che aveva conosciuto in quanto sua studentessa al liceo dove insegnava a Bari, e che lo seguirà in tutte le sue spedizioni sul campo, e come abbiamo già detto, è stata una persona di straordinariamente preziosa, non solo per quello che ha fatto, pur non avendo mai firmato nulla di suo, ma aveva un ruolo fondamentale nel lavoro di De Martino perché si occupava delle donne. In realtà, per De Martino erano fondamentali le interlocutrici sul campo. Le tarantate sono tutte donne, le lamentatrici sono tutte donne. Buona parte di quelle che raccontano, usano e hanno necessità degli scongiuri e delle fatture della bassa magia cerimoniale sono donne, ma con le donne è difficile interloquire. Allora, negli anni 50, per lo studioso maschio che va sul campo, lo fa Vittoria. Ed è Vittoria De Palma largamente il suo tramite per l'accesso alle informatrici, e questo per esempio si vede in modo assolutamente proprio palmare. Grazie a tutto il lavoro che ha fatto l'Associazione Internazionale Ernesto De Martino pubblicando gli inediti delle ricerche. In una di queste pubblicazioni, Note di campo, vengono pubblicati esattamente i taccuini, insieme ad altre cose, i taccuini di campo lucani di Ernesto De Martino e di Vittoria De Palma, e si vede che praticamente lei è l'autrice del 50% dell'etnografia de martiniana, lei Vittoria. Poi dopo tutte le sue note, tutto il suo lavoro, eccetera, rifluisce nei testi che scrive lui, che è l'autore, e lo è sicuramente, cioè non è che ha rubato qualcosa a Vittoria De Palma, ma diciamo che se non ci fossero state queste pubblicazioni successive, non ci si sarebbe potuti rendere conto di quanto sia stato importante il ruolo di Vittoria De Palma proprio nel costruire la ricerca di cui uno può leggere poi il testo. E per quanto De Martino, come abbiamo detto varie volte, e dovrebbe essere uno dei temi unificanti di questi quattro saggi che ho citato, si metta lui in scena quando scrive come autore, però quello è solo una delle parti della produzione etnologica, ce n'era un'altra che non compare mai, Vittoria, appunto, che tra l'altro è stata anche la custode dell'archivio, cioè De Martino aveva tenuto tutte le sue cose, tutte le sue carte, ed è Vittoria De Palma che ha costruito l'archivio De Martino, che è stato donato quest'anno alla Fondazione Treccani, ma fino ad ora è stato consultabile per numerosi studiosi grazie a Vittoria De Palma. Lo conservava a casa sua, semplicemente, ed è stato, diciamo, il materiale su cui l'Associazione Internazionale Ernesto De Martino ha potuto produrre 6 o 7 pubblicazioni di inediti tirati fuori da lì su tutte le varie ricerche di De Martino, a cominciare addirittura, qui l'associazione non c'entrava, dalla fine del mondo, cioè il libro postumo di De Martino esce fuori dalle carte di De Martino, che appunto sono una parte di ciò che si conosceva come l'archivio Ernesto De Martino, che lo aveva costruito, costituito e conservato Vittoria De Palma. C'è quindi significativo cambio di registro all'interno di queste quattro scritture, ma io penso che ci siano anche fortissimi elementi di trasversale comunanza tra queste quattro scritture. La prima e l'ultima, intorno a una storia del mondo popolare subalterno 49, etnologia e cultura nazionale 53, sono scritti di politica culturale, battaglia culturale, storia degli studi. Quindi l'autore parla un po' dall'esterno e la sua è la voce che è in campo. Gli altri due, Note Lucane e Note di viaggio, sono entrambi collegati all'esperienza lucana. Note Lucane è scritto nel 50 dopo i primissimi soggiorni in Basilicata, a Tricarico, appunto, la città di paese di Rocco Scotellaro, e Note di viaggio dopo la spedizione appunto del 52, in cui viceversa si è già cominciato a lavorare in modo sistematicamente scientifico per la raccolta di dati, eccetera. Però entrambe in qualche modo sono centrate sulla voce altrui, sul dare voce ai rabatani, nel caso di Note Lucane, cioè agli abitanti del quartiere della Rabata di Tricarico, e a tutte le persone che aveva incontrato a vario titolo in note di viaggio per la ricerca etnografica. Quindi nel primo e nell'ultimo c'è forte e unica la voce dell'autore De Martino che si fa sentire, nelle altre due si pone, negli altri due saggi si pone come veicolo soprattutto per dare voce agli altri, con accenti e quindi questo è un elemento di, diciamo, di comunanza fra due e differenziazione rispetto agli altri. Ma anche all'interno di Note Lucane e Note di viaggio possiamo trovare una differenziazione piuttosto significativa. Note Lucane è molto di battaglia politica. E ancora lui non ha coniato la formula del folklore progressivo, ma tutto il saggio è costruito nel raccontare quanto gli abitanti di questo quartiere disastratissimo di Tricarico volessero essere nella storia, volessero essere protagonisti e sapessero già esserlo. Erano i contadini socialisti, naturalmente, e le contadine socialiste, quelle con cui lui parlava, ma che gli raccontavano canti, eventi, episodi di lotta e di protagonismo. E diciamo, lui scrive questo saggio esattamente per costruire un ritratto di una umanità. Apparentemente fuori da tutti i canoni di ciò che è civile, di ciò che è storico, di ciò che è accettabilmente umano, secondo i criteri della cultura osservante di cui De Martino stesso faceva parte, e che viceversa, una volta entratici dentro, si rivelavano l'esatto contrario e anzi i campioni della nuova umanità in marcia che avrebbe riscattato lei tutto il resto dell'umanità che non sapeva andare i suoi propri limiti. Note di viaggio ha praticamente lo stesso tipo di interlocutori, però è su una chiave non più squisitamente politica, quanto scientifica. Esibisce un po' tutto il campionario dei temi che poi verrà sviluppando negli studi successivi. E lamentazioni funebri, la fascinazione, la magia, gli operatori magici vari, la poesia popolare, il canto popolare, che sarà un tema che lui coltiverà molto sistematicamente all'inizio e di cui non scriverà più nulla, cioè non c'è nessun libro su questo, però era una cosa sulla quale, diciamo, aveva raccolto parecchio materiale all'inizio. Lisciorina tutti con una tecnica di montaggio per cui fa parlare appunto gli interlocutori mettendogli in bocca le cose che gli hanno raccontato, in qualche modo come se fossero una sequenza di trascrizioni o di racconti appunto in presa diretta, intervallati con una serie di osservazioni sue di carattere metodologico, in cui mette in campo tutte le varie categorie che ha già elaborato e che verrà sviluppando: la crisi della presenza, la destorificazione del negativo, eccetera eccetera, per leggere queste situazioni. C'è un tratto unificante in tutti e quattro questi saggi che viene fuori quando lui, come autore, si mette in scena e prende la parola parlando proprio di se stesso, di quello che gli è successo. Diciamo, le situazioni sono un po' diverse, perché nei due saggi, diciamo tra virgolette, lucani, è facile, perché non fa altro che raccontare situazioni in cui si è trovato. Negli altri due è un po' più costruito, ma l'effetto alla fine è sempre lo stesso, cioè di mettersi in scena come l'intellettuale e anche il politico che va all'incontro con questi altri, che sono veramente altri, e in cui fa tutto un lungo giro per mettere in valore loro, per teorizzare sul loro conto, eccetera, ma alla fine per mostrare come tutto ciò retroagisca e influenzi su lui stesso, e lo abbia cambiato lui stesso, e sia lui stesso che va a farsi strumento di questa interlocuzione, uno strumento che si modifica mentre è come se uno girasse un alcunché con un cucchiaio che ti si scioglie mentre lo giri ed entra a far parte della pietanza che stai cucinando. Questo forse è un po' esagerato, nel senso che lui appunto una separazione tra il sé osservante e gli osservati la mantiene sempre, quindi diciamo che abbiuro la metafora che ho appena usato, perché lui non si scioglie manco per niente, anzi teorizza che bisogna comprendere. Tutto questo si fa per comprendere, e quindi lo strumento della comprensione non si può sciogliere nel brodo che stai preparando, ma modificarsi sì nel mentre stai lavorando alla raccolta dei dati, al dialogo, e dopo nella riflessione teorica. Lui, un tratto diciamo che accomuna queste quattro scritture, che in modo diverso, con molto maggior pathos nei due saggi più specificamente legati all'esperienza lucana, in modo più diciamo distaccato negli altri due, ma si espone proprio in prima persona come essere umano modificato dalle esperienze che ha fatto sul campo. Qui mi fermo per oggi. Non so come riprenderemo la volta prossima. Ci sono domande per oggi? No. Ci vediamo bene, no, oggi è venerdì, ci vediamo martedì.